Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, prego anche per voi. Spero che anche voi lo facciate per me. Ora vorrei rivolgere un saluto particolare a quegli ascoltatori che sono in collegamento, però sono ammalati, sono in ospedale o purtroppo anche in carcere, e anche per coloro che li assistono. Un saluto affettuoso. Fedeli al programma di quest'anno di presentare ogni mese la vita di un santo o di una santa, oggi cercheremo di conoscere meglio Santa Maria Maddalena de Pazzi, fiorentina. In questa trasmissione faccio riferimento alla vita di questa santa, scritta da una consorella, Suor Maddalena Orescova, ed è stata pubblicata dalla Velar e dalla LDC. Ecco, come altre volte, la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Era l'avvento del 1583. Il vento del nord aveva cominciato a soffiare anche tra le ristrette vie di Firenze, portando brividi. Nella cappella del loro convento, dalle mura fredde, le carmelitane si stringevano nelle loro mantelle di bianca lana.
Una novizia diciassettenne, al segno della madre maestra che invitava tutte a uscire dopo il vespro, rimase invece ferma al suo posto. Fissava Gesù crocifisso elevato sull'altare e a un tratto cominciò a piangere, a gemere, come una creatura ferita. Le sue compagne attorno la guardarono sgomente e la sentirono balbettare questa frase: «Amore non conosciuto né amato».
La madre maestra, che era carica di esperienza e per niente impressionabile, fece cenno alle altre di proseguire. Poi, prendendola per mano, accompagnò lei stessa verso la sua cella la giovane novizia, aprì la porta, la condusse al lettuccio e le ordinò: «Adesso si riposi». Si sentì rispondere dalla voce turbata della giovane: «Ma com'è possibile che io dorma, mentre Gesù non è amato e viene offeso?»
La madre maestra pensava a una delle tante emozioni di una piccola donna fragile, ma giorno dopo giorno si sarebbe invece convinta che quella piccola donna era un'anima straordinaria, chiamata da Dio ad un percorso rapido di mistica santità. Quella piccola donna si chiamava Maria Maddalena.
Maria Maddalena era nata in una delle più nobili famiglie di Firenze, la famiglia De Pazzi. Il padre e la madre, cristiani veri, gravitavano attorno alla spiritualità dei padri gesuiti, che erano presenti a poca distanza dalla loro casa. Avevano accettato da Dio 4 bambini e li avevano battezzati con i nomi di Geri, Caterina, Alamanno e Braccio.
Caterina venne battezzata il giorno seguente della sua nascita, era il 3 aprile del 1566, e il padre Camillo era un uomo politico. Godeva la fiducia e la stima della potente famiglia granducale dei Medici. Da essi aveva ricevuto e riceveva delicati incarichi di diplomazia politica, e tuttavia la sua presenza paterna e autorevole non mancava tra le mura domestiche.
La madre Maria viveva con dolcezza e tenerezza accanto ai suoi bambini e li educava alla vita cristiana con il suo esempio di donna devota, come allora venivano indicate le vere cristiane. Il suo cammino spirituale era quello semplice delle donne di casa, fatto di preghiera e di carità. Guardava con sorrisi di curiosità gli strani giochi che faceva a tratti la sua piccola Caterina. Infatti, come una minuscola eremita, essa cercava i luoghi appartati, si vestiva da religiosa e si immergeva nella preghiera.
beh, c'erano tanti bambini che a quel tempo giocavano all'eremita che si rifugia in una grotta, oppure al prete che dice la messa. Giochi che il vento della vita avrebbe spazzato via insieme alla fanciullezza. Tuttavia c'era qualche indizio che non si trattava solo di giochi. Quando mamma tornava al mattino presto dalla messa, la piccola Caterina, già desta, le correva incontro e le si gettava tra le braccia. Aspirava profondamente e le diceva: «Mamma, voi avete il profumo di Gesù».
Aveva 7 anni quando papà e mamma le fecero iniziare la scuola. Andava a imparare a leggere e a scrivere dalle monache poverine. Le monache, oltre ad insegnarle quali pensieri erano nascosti sotto le rigide lettere dell'alfabeto, le insegnavano anche chi era nascosto sotto i panni laceri dei poveri: Gesù. Caterina, quando al mattino la madre le preparava la buona colazione, sottraeva velocemente un pane e andava a portarlo ai poveri che aspettavano la porta di qualche ricco palazzo. Rimproverata dalla madre, rispondeva: «Ho portato la colazione anche a Gesù».
Il padre gesuita Pietro Rossi, direttore spirituale della famiglia, che spesso si recava in visita, una volta spiegò a Caterina come si medita e le disse: «Dunque, si entra nel silenzio, poi ci si rende conto della presenza di Dio. A questo punto si legge un frammento di un testo spirituale e ci si riflette sopra per una mezz'ora». Con gioia consegnò a Caterina, che ascoltava con ardore, un libro dal titolo «Le meditazioni sulla passione di Cristo», scritto da Loarte, che a quel tempo era molto in voga. Da quel momento Caterina cercò di seguire fedelmente questo metodo di preghiera, evidentemente con successo, visto che la mezz'ora raccomandatale risultava quasi sempre troppo breve. Ella stessa dirà più tardi: «Io mi ponevo là, sapendo che dovevo pensare a quel che avevo letto e lasciavo fare a Dio, e Lui, per la sua misericordia, mi donava quello che gli piaceva».
Non si deve però pensare che questo fedele impegno per la preghiera non abbia comportato una lotta e uno sforzo reale. Quando un'amica le chiese se nella preghiera non trovasse difficoltà, Caterina rispose con grande semplicità con queste parole: «Certo, a volte succede che Gesù non si faccia trovare. Egli mi vuole insegnare la costanza e per questo mi impegno particolarmente in tali giorni a non tralasciare la preghiera».
Finalmente, il 25 marzo 1576, quando Caterina ha solo 10 anni, caso insolito data la sua giovane età, ella può per la prima volta accogliere nel suo cuore un ospite d'onore, Gesù stesso. Si è preparata, lo ha atteso, e Gesù ne instillò nel cuore una gioia talmente grande che dopo anni dirà: «Le dolcezze di quel giorno non furono superate da altre in tutta la mia vita». Con il permesso del suo padre confessore poté ricevere il suo amico Gesù una volta alla settimana. Non passa molto tempo che Caterina si chiede: «Quando Gesù viene da me, egli mi si dona tutto. E io cosa potrei dargli?» Ella riflette e le viene la risposta. È il Giovedì Santo, 19 aprile 1576, il giorno che Gesù si è donato a noi nell'Eucaristia. In questo giorno la sua risposta d'amore è: «Anch'io voglio farti il regalo di tutta me stessa ed essere solo tua».
Non lontano da Firenze, in una pittoresca zona collinosa, si trova ancora a Parugiano quella villa che per molti secoli serviva da residenza estiva alla famiglia De Pazzi. In città Caterina era diventata l'amica dei mendicanti e carcerati e qui in campagna in poco tempo fece amicizia con i poveri figli dei contadini. Ella fece loro vedere, e sono le parole stesse di una di loro, cioè Giovanna Rossi, durante il processo di beatificazione, come ci si fa il segno della croce, come si prega il Padre Nostro. Raccontò loro la vita di Gesù e li mostrava quante sofferenze egli si fece carico per donarci il paradiso. E per attirarci più facilmente ci faceva sempre piccoli regali, grembiuli, panni ed altro.
Caterina fin da bambina aveva una grande capacità di adattarsi ed essere sorridente con tutti. L'ambiente signorile e raffinato della Casa dei Pazzi la educò al gusto per le cose belle, alla precisione, all'eleganza. Aborriva però con ripugnanza vestiti e acconciature raffinate, preferendo abiti dimessi e semplici. Amava le cose ricche e belle, ma per amore di Dio sapeva rinunziarvi. Impallidiva quando in famiglia cautamente si apriva il discorso sui buoni matrimoni che si prospettavano per lei, nobile e fine adolescente. Quando le proposte di matrimonio si fecero un problema serio, ella, facendosi coraggio, disse al padre con grande risolutezza: «Io vi dico, padre mio, che io sono deliberata di prima lasciarmi tagliare la testa che di non essere religiosa».
Il padre Camillo amava teneramente sua figlia. Dopotutto era la sua unica figlia. Per nulla al mondo le avrebbe permesso di chiudersi per sempre in un convento. Ma conoscendo sua figlia, sapeva che il suo rifiuto di sposarsi era reale. E così, tra le lacrime, le diede il suo consenso, facendole però notare che rimaneva da conquistare il cuore della madre.
E infatti Donna Maria, la mamma, era una figura esemplare, faceva opere di carità, partecipava regolarmente ai sacramenti, adempiva con coscienza i suoi doveri, però, come anche oggi succede a tanti genitori, affermò che era impossibile che Dio le chiedesse un tale sacrificio. Caterina, da quel momento, divenne fredda, annoiata, il suo viso triste e insoddisfatto. Donna Maria un giorno fa chiamare sua figlia, la stringe al cuore e dice: «Non voglio più oppormi al tuo desiderio, fa ciò che ti rende felice e che Dio sia con te». Il 27 novembre 1582 arriva l'accettazione. Dopo aver ottenuto la dispensa da Roma, perché il convento ha già il numero massimo di monache consentito dalla regola, Caterina de Pazzi, accompagnata dalle lacrime dei genitori, entra nel monastero di Santa Maria degli Angeli in Borgo Sanfrediano. Ha 16 anni compiuti.
È suora carmelitana. Caterina raggiunge così ciò a cui da tanto tempo anelava. Adesso può seguire Gesù ritirata, lontana dal mondo, e vivere solo per lui. Pubblicamente la sua vita non ha un percorso straordinario. Lei prega, serve, ama e soffre.
Ma nel corso dei 24 anni che ancora le saranno concessi, Dio la renderà una madre, una donna sacrificata, il cui spirito abbraccerà tutto il mondo, sebbene lei non lasci mai il suo convento. Ascoltate queste parole che scriveva: «O amore, dammi tanta voce che chiamando te, amore mio, io sia sentita dall'Oriente fino all'Occidente e da tutte le parti del mondo, anche nell'inferno, acciò che da tutti tu sia conosciuto e amato, o amore». Il percorso di preparazione per diventare una carmelitana completa dura, nel monastero di Santa Maria degli Angeli, da 6 a 9 anni. 80 sorelle la accolgono con gioia. Quando le viene assegnato l'abito delle carmelitane, le viene assegnato pure un nuovo nome, Maria Maddalena.
Il 19 marzo del 1584 viene colpita improvvisamente da una misteriosa malattia e la dettero per spacciata. E, come raccontano testualmente le cronache, gli venne un grandissimo accidente di una pena del cuore che pareva avesse a scoppiare. Gli venne di avere la tosse tanto grande che pareva di dover rompere la vena del petto, e poi si aggiunse una grande febbre. I medici migliori della città furono subito convocati dal padre Camillo, ma nessuno poté capire di quale malattia si trattasse. Le condizioni peggioravano ogni giorno. Quando gli ho fatto visita, scrive la sua confidente di nome Pacifica, le ho chiesto come facesse a resistere tutta la notte a questa tosse violenta, senza dormire e senza perdere la pazienza. E Maddalena mi rispose: spesso, quasi del continuo, sto mirando il crocifisso che tengo accanto al letto e sto pensando a quanto ha patito per me, misera, e con sviscerato e comprensibile amore. E lui, vedendo la mia debolezza, in quello sguardo mi conforta.
Dopo 3 mesi e mezzo, Maddalena è consumata dalla malattia e i medici la danno per spacciata. Temendo che non sopravviva, allora i superiori le permettono di pronunciare i tanto desiderati voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, che la rendono religiosa consacrata a Dio. È il 27 maggio 1584, festa della Santissima Trinità. Maddalena compie quel giorno 18 anni. Sta talmente male che il padre confessore decide di farla portare nel coro. Distesa sopra un lettino, una specie di barella che si conserva ancora nel monastero, partecipa alla celebrazione della Santa Messa. Finita la messa, pronuncia i suoi voti in tutta semplicità, però, come scrive lei, con grande spirito e gusto interno. Subito dopo la riportano al reparto dei malati. Lì ella prega le suore infermiere, Barbara e Laudominne, di lasciarla sola per un po'. Circa un'ora dopo, un'infermiera, sentendo che non tossiva più, pian piano entrò in camera e, alzando le cortine, la trovò rapita in Dio.
Queste sono le parole che descrivono quel momento. Aveva una faccia bellissima, con le carni vermiglie, e teneva gli occhi fissi al crocifisso. Risplendeva in quel volto una maestà e grazia tanto grande che non pareva mai lei stessa, quale per l'infermità era divenuta macilenta e smorta.
Vedendo questo, avvertì subito la madre priora, la quale con le altre madri andarono in camera. Dopo 2 ore, Suor Maria Maddalena tornò nel suo stato naturale. Ricominciarono la tosse, la febbre, i dolori.
Nei 40 giorni seguenti, dopo aver ricevuto la Santa Comunione, Gesù stesso diventa suo maestro, le spiega il Vangelo e particolarmente le fa sperimentare quanto poco gli uomini amino Dio. Gli impeti d'amore durano in media circa 2 ore al giorno. Le pagine che descrivono questi misteriosi avvenimenti potrebbero essere un poco difficili da leggere.
Le estasi di Maddalena de Pazzi sono qualcosa che non possiamo né capire né imitare. Sono un dono della grazia di Dio, un dono di grazia a lei e, tramite lei, anche a tutti noi. Per comprendere veramente Maddalena bisogna riportare anche qualche aspetto misterioso, anche se non è in questo che consiste la sua e la nostra santità.
Mercoledì 6 giugno, secondo la sua testimonianza, il Signore la conduce in un ameno giardino. Gli angeli custodi vi intrecciavano delle corone, i fiori cambiavano a seconda delle virtù che ogni anima possedeva. Qualche corona era tutta bianca, qualcuna tutta rossa e altri di più colori. Con un filo d'oro gli angeli legavano quei fiori. Era l'amore. Senza di esso gli angeli non avrebbero potuto comporre alcuna corona.
Vedi, figlia mia, le diceva Gesù, se non hanno la carità, mai i loro angeli legheranno le loro corone, le loro ghirlande.
L'11 giugno vede Dio amare le sue creature di amore infinito e vede quello che Dio ha operato per la creatura, di modo che è costretta a gridare forte.
Amore, oh Dio, che ami la creatura d'amor puro, oh Dio d'amore, oh Dio d'amore.
Ha in mano un crocifisso e a lui parla così.
Orsù, amore, tu hai voluto così. L'amore è stato quello che t'ha fatto impazzire e sei impazzito per questa creatura tanto ingrata. O cecità, o malizia dell'uomo, ha tanto amore. Nessuno che ami il mio amore.
E girandosi verso le monache che sono presenti, porge loro il crocifisso che tiene in mano e ripete più volte:
amatelo, amatelo il mio Gesù, amatelo voi, poiché nessuno l'ama.
Poi dice di vedere le anime sprofondate nell'inferno come l'acqua cade a terra nei giorni di gran pioggia. Il suo volto diventa mesto e pallido. La malattia che aveva portato Maddalena sull'orlo della tomba continuò. Solo durante l'estasi cessavano tosse, vomiti e brividi, per riprendere subito e con violenza immediatamente dopo. E così andarono le cose fino al 16 giugno. In questo giorno fu improvvisamente guarito.
Grande gioia ebbero tutte le novizie quando Maddalena tornò da loro guarita. Tanto avevano supplicato la sua guarigione. Dopo 4 mesi di vita comune, le estasi improvvisamente riprendono. Per 6 mesi, dal Natale 1584, a metà di giugno 1585, ella ha in media 4 manifestazioni di questo genere ogni settimana. E cosa che può suonare strana, ella percepiva questa chiamata di Dio non soltanto durante le preghiere o la Santa Messa o l'adorazione. Le estasi la raggiungono e la fermano in qualunque luogo e atteggiamento, mentre ripiega il tovagliolo alla messa, oppure appoggiata a un palo, o anche in camera mentre si spoglia, o anche quando mentre attinge l'acqua.
Viene improvvisamente rapita durante la conversazione con le consorelle, mentre mangia o impasta il pane, quando lava i panni alla fonte e spesso anche quando dorme. Normalmente queste condizioni durano alcune ore, ma a volte solo pochi minuti, oppure giorni e notti intere.
Gli incontri col divino non sono però sempre gioiosi e beati. Spesso Dio le dà l'esperienza del suo grande amore e della sua misericordia infinita, ma ella vede anche l'ingratitudine, la cecità, la cattiveria dell'uomo al confronto di questo grande amore. Continuamente il Signore le fa vedere la condizione tragica di certe anime, anime di religiosi, di sacerdoti, di laici o di potenti di questo mondo. Dio vuole assisterle, ma necessita anime che gli si donino completamente, abbandonandosi a Lui interamente. Quando Maddalena, dopo un lungo combattimento, riesce a ottenere la conversione di un sacerdote, continua a pregare il Signore di concederle altre anime da salvare.
E dice: ma Signore, io non sono contenta, ne vorrei degli altri, di questi tuoi cristi, che così ella chiamava i sacerdoti, e ce ne sono tanti che non servono a te, per questo uno solo non mi basta. Punisci, o Verbo, le colpe loro sopra di me. E se la mia debolezza, la loro grande ignoranza non è sufficiente, fammi tante volte morire e rivivere. Mostrami, ti prego, quello che ho da fare, e io lo farò. Durante il carnevale la si sente ripetere continuamente tra i singhiozzi, nella più profonda tristezza: non più peccati, non più peccati.
Il 16 giugno 1584 essa ricevette per la prima volta da Gesù l'anello nuziale. Descrive l'evento con queste parole: poi mi pareva che Gesù mi desse un anello, sposandomi a sé in unione d'amore. L'anello era d'oro per l'amore e la carità, e la pietra era bianca per la purità, e tutto era ammantato di pagonazzo per l'umiltà che io ho a avere, non attribuendo nulla a me, ma ogni cosa alla bontà di Dio. E mettendomi Gesù l'anello nel dito, mi disse: ogni volta che senti in te il desiderio di amarmi e di amare tutte le creature in me e per me, tieni per certo che io ti ho dato questo anello.
Durante le esperienze mistiche, Maddalena però resta ben conscia del suo ambiente più vicino. Le pene delle sue consorelle non sfuggono al suo sguardo e già adesso ella fa esperienza di ciò che più tardi spiegherà alle sue novizie, cioè l'amore del prossimo è conosciuto da pochi. Per soccorrere il prossimo si devono lasciare non solo le comodità dell'anima e del corpo, ma lo stesso Dio.
Maria Maddalena entra ora in un periodo molto particolare che lei stessa ha definito il Lago dei Leoni. È la festa della Trinità, 16 giugno 1585. Maddalena ha 19 anni e la prova è difficile e durerà 5 lunghi anni. Lei stessa l'ha chiamata Lago dei Leoni perché sarà simile a Daniele, circondato da una moltitudine di demoni e afflitta dalle loro tentazioni. Il 20 luglio 1586 le suore stesse scrivono questa testimonianza nella lingua dell'epoca. Essendo in coro con le altre suore a recitare il divino uffizio, fu in un subito rapita in spirito con nostra gran meraviglia. Sende che non era stata più di un anno senza avere di queste estasi e unioni con Dio. Il Signore vuole fargli intendere l'opera della rinnovazione della Chiesa e particolarmente dei religiosi.
Nelle seguenti settimane Maddalena dettò nell'estasi una serie di lettere nelle quali lei, oscura carmelitana, con grande franchezza si dichiarava incaricata da Dio e implorava ardentemente le massime autorità ecclesiastiche, cioè il Papa, il Collegio dei Cardinali, il Generale dei Gesuiti, l'Arcivescovo di Firenze, di impiegare per amore del sangue di Cristo tutte le forze per la riforma della Chiesa. Si può immaginare quanto atterrite fossero le suore di fronte a tanto zelo. L'originale delle lettere si trova ancora oggi nell'archivio del convento. Il loro contenuto, copiato in bella scrittura, come allora si usava, sarà venuto a conoscenza di coloro a cui erano dirette? Non lo sappiamo. Questo incarico, ricevuto dall'alto e compiuto nell'estate 1586, diventerà per lei causa di timori, scrupoli, addirittura di disperazione.
Ma il Signore non cesserà di parlare con lei della rinnovazione della Chiesa. Le chiederà però una collaborazione più interna che esterna. Colpisce comunque il fatto che le bolle e le disposizioni di Papa Sisto V, il cui pontificato coincide con il periodo di queste sofferenze grandi della Santa, corrispondano con precisione alle richieste da lei proposte su incarico di Dio.
10 giugno 1590, solennità di Pentecoste. La prova è finita. Le cronache delle suore raccontano che il Signore tira fuori Maddalena dal Lago dei Leoni, cioè dai tormenti che l'hanno afflitta per 5 anni. E con queste parole continuano. E in un subito cominciò a dar segni di grande letizia e contento, stringendo molto forte la madre priora e madre maestra che gli erano al lato, disse: «È venuto ed è passato, aiutatemi a ringraziare e magnificare il mio Dio». E prima andò in un luogo dove aveva avuto gran battaglie col demonio e ballò e cantò in un modo tanto bello, grave e poderoso, che è cosa incredibile a narrarlo a chi non la vide.
Il giorno 24 giugno 1604 Maddalena contempla per l'ultima volta su questa terra, nella luce dell'estasi, il suo Signore. Scrive un testimone. Dopo di essere stata alquanto in silenzio, essendo le novizie tutte intorno, chiese che gli fosse dato il suo libro. Onde esse gli porsero un libro per recitare l'ufficio divino. Ella, rendendolo, disse: «Non è questo il mio libro, non è stampato». E pur di nuovo chiedendo il suo libro, alla fine gli dettero un crocifisso. ed essa lo prese con grande giubilo dicendo: questo è il mio libro. L'abbracciava, lo baciava e se lo stringeva al petto con grande tenerezza. Parlava con Dio con queste parole: questa, o Gesù mio, è l'ultima volta che devo stare unita con te in questo mondo. Diceva con volto molto giubilare: adunque volete, Gesù mio, che io diventi parvola così piccola, anzi volete che io rinasca? E non restando di meraviglia replicava: oh, quanto piccola devo ritornare. E l'estasi si chiude con l'immagine di Suor Maria Maddalena che tra le novizie le esorta a voler sempre abbracciare il patire.
Ora Maddalena va incontro allo sposo. Dal giugno all'ottobre 1604 la malattia, che era tubercolosi, non appare all'esterno se non di rado con qualche sbocco di sangue, ma continua a minare silenziosamente il suo corpo. Delle sofferenze fisiche e morali di questi ultimi mesi della sua vita le sue consorelle scrivono parecchio. Fisicamente sofferse terribilmente e di continuo per i denti. Il dolore la molestava giorni interi e in forma così acuta che talora era astretta a gridare ad alta voce. Non poteva più sopportare nessun rumore. Maddalena può anche, in questo ultimo periodo del suo cammino, sperimentare il grande effetto della Santa Comunione, sicché dice: senza aiuto dell'Eucaristia non mi sarebbe dato il cuore a sopportare questo patire.
Gli ultimi giorni della sua vita vedono le consorelle accorrere quasi in processione a quella stanza a raccomandarsi, a chiedere consiglio, tanto che, scrivono, sembrava loro questa serva di Dio in quella povera camera una grande regina. L'infermiera che l'assisteva con infinita pazienza testimonia con semplicità: avvicinatasi all'ultimo suo termine, piena di afflizione d'anima e di corpo, ma ben conforme alla divina volontà, chiamò le sue discepole e disse loro che, credendosi al termine della vita, ricordava ciò che aveva loro detto per il passato. Le esortò a non amar mai altro che Dio e porre in Lui tutta la loro fiducia. Poi disse loro addio.
Con le braccia esangui, distesa sul lettuccio, ricevette l'unzione degli infermi. Quelle mani che non avevano accarezzato figli erano state ugualmente mani di una madre, perché, come quelle di Gesù, erano state inchiodate a lungo sulla croce della sofferenza, per generare alla salvezza tante persone che camminavano sulla via del male, dell'indifferenza. La sofferenza, chiesta e portata con amore, aveva raggiunto punte tali da spaventarla, da farle dire in un momento di smarrimento: sto pensando se Dio si ricorda che io sono una sua creatura.
Quando sentì che la sua gioia si stava chiudendo, che la sua vita si spegneva, chiese l'Eucaristia come viatico, come l'estremo aiuto per fare l'ultimo viaggio, dalla sponda terrena alla mano di Dio, come una colomba rimasta troppo a lungo imprigionata e sanguinante, nascosta nelle fessure della roccia in nascondigli segreti. Era il pomeriggio del 25 maggio dell'anno del Signore 1607 e aveva 41 anni. Termina qui il racconto della vita di Santa Maria Maddalena de Pazzi. E ora lasciamo un po' di spazio perché gli ascoltatori possano intervenire e poi concluderemo con una preghiera a questa santa. Pronto?
Pronto, buonasera Don Ferdinando, io sono Carmela Maria da Catania. Pronto? Sì.
Sì, dimmi pure Carmela Maria.
Sì, senta una cosa, intanto complimenti perché è stata una cosa bellissima che avete fatto, perché io non conoscevo la vita di questa suora, di questa santa. Tra l'altro desidero sapere come mai si chiama Maria Maddalena dei Pazzi, per quale motivo, dato che penso sia stata sempre da sola, diciamo, non ha non ha avuto contatti con il mondo, a quanto ho capito.
Sì, vedi, intanto ci sono tanti santi e sante di cui noi non conosciamo la vita, che sono molti, molto belle da conoscere. Il Papa Domenica ce ne ha presentati sei, e io confesso che non so la vita di questi sei, quindi me l'andrò a studiare. Ma tu mi hai chiesto perché si chiama Maria Maddalena de Pazzi. Intanto, Maria Maddalena è il nome che le è stato dato nel momento che si è fatta suora. Le suore hanno questa bella abitudine, è come nascere un'altra volta, come papà e mamma ti hanno dato il tuo nome, e nel momento che ti consacri al Signore rinasci, ecco, e allora un bel nome nuovo, da innamorata di Dio. E De Pazzi è il nome della famiglia. La famiglia De Pazzi non aveva niente a che fare con la pazzia, era proprio, può darsi poi che nella storia avessero usato un soprannome per qualcuno che faceva pazzie, ma ormai era diventato un cognome, come poteva essere il tuo o il mio cognome. Quindi così, lei si chiamava Maria Maddalena de Pazzi. Bene, Carmela Maria, auguri vivissimi. Pronto?
Sì, don Ferdinando, buonasera, sono Ciro dalla provincia di Palermo. Senza, don Ferdinando, io volevo chiedere un pochettino, volevo andare un po' oltre, precisamente su questo argomento. Dico, come mai questa sofferenza mandata da Dio, quasi che Dio si compiace della sofferenza o abbia bisogno della nostra sofferenza? Questo è stato sempre un po' difficile da capire. Come mai questi santi che ricevono la sofferenza, ma come se la sofferenza venisse dall'uomo, non da Dio. Dio redime, Dio aiuta nella sofferenza. Molto spesso è come se noi ci compiaciamo della sofferenza offerta a Dio. Ecco, volevo capire un pochettino meglio su questo argomento. La ringrazio, la ascolto per radio.
Ascolta, dimmi solo il tuo nome perché mi è sfuggito.
Ciro dalla provincia di Palermo.
Ciro. Allora, innanzitutto sgombriamo il terreno da una cosa importante. Il Signore vuole la nostra gioia e la pienezza della nostra vita. Ricordi quanti miracoli fisici, concreti, per i ciechi, i sordi, i muti, gli zoppi, addirittura per i morti. Quindi voglio dire, su questo noi non dobbiamo avere nessun dubbio. Però, quando guardo la vita di Cristo, e trovo che lui, l'unico che non ha mai fatto peccato, l'unico che è stato fedelissimo al Padre, deve affrontare una prova così terribile che, tu sai, ecco, è anche il tema fondamentale di Maria Maddalena de Pazzi, questo cogliere l'amore di Cristo che si manifesta in modo grandissimo nell'accettare la sofferenza della passione. Allora, la domanda diventa molto forte, come l'hai messa anche tu. Da dove viene il male? Il male viene dal peccato. Il male e la morte sono il frutto del peccato, lo dice anche San Paolo. E Cristo lotta con tutte le sue forze contro questo male. E lo dice, l'abbiamo letto anche ultimamente nelle celebrazioni eucaristiche, l'ultima domenica scorsa, festa di Cristo Re. L'ultimo nemico ad essere vinto sarà la morte, ma sarà vinta. Allora ecco, che bello. Da una parte c'è il male, ma dall'altra c'è Dio stesso che sta lottando contro ogni forma di male. Noi siamo qui in mezzo, siamo creature, e allora chiunque di noi subisce a volte le prove terribili della malattia e anche della morte, e la domanda rimbalza di nuovo: il perché di tutto questo? Noi non riusciamo a dare una risposta razionale, però c'è una cosa importante. Se Cristo, avendo assunto su di sé tutto il peso della natura umana e anche delle contraddizioni terribili che noi stessi creiamo usando male la nostra libertà, ha dovuto pagarla con una sofferenza fisica, vuol dire che questo soffrire, quando è pieno d'amore, diventa davvero una offerta, un sacrificio che viene offerto a Dio, quasi a dire: tutto il creato deve essere immolato a te perché tu lo possa rinnovare fino all'ultima molecola. Questo mi pare una prima risposta, ma ce n'è una seconda che ci avvicina alla vita dei santi. E questa è più delicata, ma è più bella. Normalmente non è Gesù che manda sofferenze a questi santi, ma sono i santi che si innamorano di Cristo e nel loro innamorarsi cercano di conoscerlo fino in fondo. Ma tu lo sai che quando soprattutto la donna è innamorata e vuole unirsi per quanto è possibile a tutto quello che vive la persona amata. E allora io lo vedo in tutte le vite di queste sante, soprattutto il desiderio di partecipare alle sofferenze di Cristo, ma proprio come un atto d'amore: ti voglio talmente bene che voglio condividere tutto della tua vita. E allora troviamo veramente delle figure bellissime di sante, compresa Santa Maria Maddalena de Pazzi, ma anche la Beata Alessandrina, di cui ho già parlato altre volte, che ritengono il più bel gesto d'amore essere, direi, accettate da Cristo come compagne di sofferenza. D'altra parte, lasciami fare un ultimo esempio. Francesco d'Assisi, innamorato di Cristo, nella semplicità ma nella profondità, e quando vuol raggiungere la pienezza della comunione mistica col Signore, qual è il regalo che Cristo fa a Francesco per dirgli: mi sei talmente caro, ti voglio talmente bene che ti lascio il mio biglietto da visita? E gli dà le stimmate che resteranno sul suo corpo, come pure a Padre Pio. Cioè, allora vedi, il dolore a questo punto va letto non come una pena, una penitenza, qualcosa che ti opprime, ma come un gesto di grande amore che la persona stessa chiede, cerca, per poter essere il più vicino, assimilata all'umanità di Cristo, che con il suo sacrificio ci ha redenti e ci ha portati alla piena comunione col Padre. Ecco, io ho balbettato qualche cosa, e te ne rendi conto, alcune intuizioni. Io penso poi che una vera risposta possa venire solo nella preghiera, cioè in una preghiera contemplativa, dove, parlando con amore a Cristo, chiediamo che Lui ci mandi il suo Spirito, il Consolatore, colui che ci guiderà alla verità tutta intera, e sarà Lui a quel punto a farci capire il mistero del dolore che redime, del dolore che salva. Ecco, grazie del tuo ascolto, e procedi su questa ricerca, chiedilo al Signore e vedrai che Lui ti darà grazie di comprensione. Pronto?
Pronto, buonasera Don Ferdinando, sono Maria da San Gregorio di Catania. Le volevo dire che io conosco Santa Maria Maddalena dei Pazzi e recito giornalmente la sua coroncina, quella che lei offriva 50 volte al giorno a Gesù. Praticamente è una coroncina bellissima che è per la santificazione dei sacerdoti, la conversione dei peccatori, i moribondi e per le anime del purgatorio. E Gesù le disse, apparentole a Santa Maria Maddalena dei Pazzi, le disse: da quando fai questa offerta non puoi immaginare quanti peccatori si siano convertiti e quante anime siano state liberate dal purgatorio. È una coroncina bellissima, proprio al Divin Sangue, che lei la offriva, diciamo, praticamente giornalmente al Signore. E se posso farle una testimonianza, io l'ho recitata a una ragazza che era posseduta, diciamo, praticamente, no? E quando abbiamo recitato questa coroncina al Divin Sangue, diciamo, praticamente questa ragazza, quanto poi si è riavuta ed è uscita dalla possessione, è venuta da me a dirmi e a ringraziare per il fatto che l'avevo recitata.
Molto bene, Maria. Io penso che hai fatto un'affermazione molto bella, perché è questa comunione di grazia che ci lega a Cristo, per cui la preghiera che tu fai raggiunge quelle anime che tu neppure a volte conosci, perché il Signore in qualche maniera prende il tuo amore e lo fa diventare salvezza per altre persone. Noi la chiamiamo la comunione dei santi. È come un grande oceano, dove tutti versano quello che possono con il loro amore, con la loro preghiera, con la loro sofferenza, e da lì chi ha bisogno può prelevare tutte le grazie, o per la conversione, o per la guarigione, o per fare una scelta saggia, o per essere forti nel resistere contro le tentazioni. Ecco, quindi io immagino proprio visivamente, visto che in questi giorni la prima lettura dell'Eucaristia è sempre sull'Apocalisse, io immagino questo mare di cristallo di cui parla l'Apocalisse, pieno dei meriti, delle preghiere, delle sofferenze di tutte le persone buone, dove poi il Signore immerge le persone che invece buone non sono, e questa comunione riesce a trasfigurarle, a guarirle, a recuperarle all'amore di Cristo. Continua quindi, continua questa tua coroncina, e ci faccio conto anch'io, ho bisogno anch'io delle tue preghiere, e da parte mia, per quel che posso, lo farò con tutto il cuore per te. Pronto?
Buonasera Maria, sono dalla Sicilia. La scorsa di prima un po' mi ha chiarito, nel senso che io le volevo chiedere, lei ha detto che questa santa, che non conosceva, una bellissima storia, ha convertito un sacerdote. Ecco, io mi riferivo al fatto che su questo noi abbiamo sempre vicino qualcuno che ci fa del male, e è difficile pregare per queste persone. Io sto cercando la forza, come tanti altri magari, di cercare di pregare per questa persona che mi sta vicino sul lavoro e che mi rende la vita difficile. Ma è una cosa un poco, ecco, non so come trovare la forza, anche se prego, però non sento nel cuore proprio quella pietà, ecco, che il Signore ci dice di avere per le anime dei peccatori. Così,
sì,
così male. E volevo, con questa suora, come ha fatto la santa, diciamo? In che modo possiamo noi farlo? Grazie.
Sì. Allora, hai toccato un punto, direi, che tutti troviamo nella nostra vita, cioè abbiamo sempre qualcuno che o non è d'accordo o addirittura ci fa anche del male, a volte in maniera sistematica. Gesù era consapevole di questo, per cui nel Vangelo, direi più volte, ci ha dato gli elementi perlomeno per capire la direzione che noi dobbiamo prendere. Poi è chiaro che non basta aver capito con la testa, e a volte ci vogliono anni, letteralmente anni, di lavorio spirituale prima di arrivare, come lui ci ha chiesto, ad amare i nostri nemici. Ti ricordi l'episodio quando Gesù dice, siamo nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso della montagna, dice: se uno viene verso di te e ti dà una sberla sulla guancia destra, e tu cosa faresti? Beh, io mi sono interrogato, io risponderei subito e farei in modo che quello non me la dia più. E invece Gesù aggiunge: e tu mostragli anche l'altra guancia. Che significato può avere una proposta di questo genere? E, sai, pensa e ripensa, prega e riprega, mi pare di poter dare un'interpretazione buona. Il Signore vuole che noi siamo davvero capaci di decidere la nostra vita, non a partire da come si comportano gli altri, ma da come voglio essere io. E sai, se io mi comporto solo dietro le provocazioni esterne che mi arrivano da altri, un giorno sarò collerico, un giorno sarò allegrissimo, un giorno sarò superficiale, un'altra volta magari piangerò perché vedo qualcuno che soffre, ma sarei una banderuola mossa dal vento, dove il vento è il comportamento degli altri. Gesù invece dice: io voglio che tu, con la tua profonda convinzione di quello che sei nel tuo cuore, tu possa entrare in qualunque situazione della vita e vivere sempre come tu hai deciso di vivere, cioè nell'amore. Allora Gesù ha fatto il primo passo ed è venuto ad abitare nel nostro cuore. Ti ricordi il Vangelo di Giovanni? Se uno mi ama, io e il Padre lo ameremo, verremo e porremo la nostra dimora nel suo cuore. Oppure ti ricordi Gesù agli apostoli un po' spaventati? Io vi manderò un altro consolatore. Io vi manderò uno che, non preoccupatevi di prepararvi le parole della difesa. Lui vi insegnerà, lui vi illuminerà, lui vi guiderà alla verità tutta intera. Allora, se io parto da questa profonda convinzione che nel mio cuore c'è il Signore, il Padre, il Figlio e lo Spirito, che abitano in questo tempio meraviglioso che è ciascuno di noi, allora a quel punto la mia decisione su come comportarmi non dipende più da come si comportano gli altri all'esterno, ma dipendono da come io voglio essere, profondamente innamorato di Cristo, unito con Lui e vivendo in questo amore che mi rende capace persino di accettare il martirio, di accettare qualunque prova o di trasformare la prova in un gesto d'amore. Hai capito la cima della montagna su cui Lui ci invita a salire? Io sono ancora a valle e so che il sentiero è duro, è difficile e lungo, però pensa, Lui è nel nostro cuore, non ci abbandona mai, è lì la nostra forza, è lì, vedi, allora la preghiera, la contemplazione, la sua parola, i sacramenti, che ci renderanno sempre più coscienti che noi siamo la presenza di Cristo nella storia di quella situazione familiare, di lavoro, dove ti trovi a vivere. Guarda, il Signore aspettava che tu nascessi, che tu arrivassi in quel posto perché tu potessi seminare amore per persone che amore non danno. E sentilo davvero come una vocazione, una chiamata, un regalo. Il Signore si fida di te, del tuo impegno d'amore. Chiudiamo allora la trasmissione di oggi con una preghiera rivolta a Santa Maria Maddalena de Pazzi.
Santa Maria Maddalena, insegnaci la tua passione per la voce del Padre e la tua docilità al soffio dello Spirito, perché seguiamo Cristo ogni giorno della nostra vita e possiamo prendere parte al rinnovamento della Chiesa sua sposa.
Santa Maria Maddalena, che hai fatto della Trinità la tua dimora, aiutaci ogni giorno ad aprire la nostra vita all'opera dello Spirito, perché ci doni la sua pace e tracci sempre più vivi in noi i lineamenti di Gesù, nostro fratello. Amen. Ecco, noi ci risentiremo il 24 di dicembre, vigilia di Natale, alla solita ora, e parleremo di San Giuseppe. Vi aspetto tutti puntuali alla trasmissione. Buona serata a tutti.